Io credo che il problema che stiamo sfiorando, ma che è un problema che è a monte di tutto ciò, è essenzialmente quello legato al fatto che la didattica della storia, cioè come imparare la storia, quindi anche la memoria, è, come dire, entra spesso volentieri in conflitto con chi la storia la deve in qualche maniera divulgare. Io ho un'esperienza che mi ha impressionato, cioè nel senso che ho fatto un'indagine su quanti docenti universitari e delle scuole superiori usano strumenti documentari per uso didattico, come in qualche maniera attraverso questi strumenti possono in qualche maniera fare la loro lezione. E mi sono accorto che questo è essenzialmente quelli che lo usano una minoranza minima, cioè non viene usato questo strumento. I problemi sono sicuramente quelli che diceva Teresa, che gli archivi in qualche maniera spesso e volentieri sono inaccessibili. Sono inaccessibili anche a chi in qualche maniera vorrebbe farli, per utilizzarli. Gli archivi della RAI, per esempio, per accedere, come dire, è assolutamente quasi impossibile, perché o lo vedi in televisione la storia di prima serata o la storia siamo noi, che però tu in qualche maniera non devi, te lo devi magari registrare e poi riportare a scuola, ma devi avere, come dire, sapere che tanto va in onda in quel momento, tentare di capire che è uno strumento che ti è più utile. Poi spesso e volentieri sono fatti in maniera televisiva e non in maniera divulgativa, cioè non hanno quell'approccio pedagogico che può entrare nella lezione. Poi l'altro problema è che appunto c'è proprio una sorta di conflitto tra docente e il documentario, cioè c'è proprio una sorta di paura ad affrontare attraverso il documentario la propria lezione. Sembra come se ci fosse un conflitto. L'ho visto soprattutto all'università, cioè l'università che potrebbe in qualche maniera avere strumenti per poter utilizzare anche strumenti delle nuove tecnologie, non lo fa, cioè sono, ogni tanto avviene qualche corso in qualche università molto di nicchia, che pochi frequentano, che magari diventano curriculari per alcuni studenti, ma poi tutto si ferma là. Quindi credo che la questione è come, anche per correggere l'esperienza che ci raccontava Italo e anche Teresa, cioè tentare di dare anche un linguaggio a questo documentario. Mi pare che poi, rivedendo oggi il documentario di Antonello, cioè sembra una scheda storica fortemente ragionata con le immagini che in qualche maniera la compongono. Quello può essere uno strumento che può essere portato in una scuola, ma se tu vedi come vengono fatti spesso e volentieri i documentari di storia oggi, a me mi lasciano delle perplessità.
Nelle scuole non funziona.
Io ho trovato delle cose che ha fatto Italo Ferratio, fatto la ricostruzione della caduta del muro a ritroso, uno strumento ottimo, che l'ha fatto dandogli proprio anche una logica di racconto. Tutte queste cose qua, poi sembra come se ci fosse un'impossibilità di poterli utilizzare e anche una paura da parte dei docenti in generale di poterlo fare. Questo secondo me è il problema grosso, e che archivi come l'AGAP, come tanti altri, dovrebbero cominciare in qualche maniera ad aprirsi a un contatto più stretto con il mondo della scuola, con il mondo dell'educazione e della formazione in generale, proprio per offrire del materiale. Poi mi rendo conto che tutto questo ha dei costi, fare un archivio è, come dire, una cosa che ti pone dei costi vivi veri, che nessuno gliene frega niente di finanziare, se non poche lucide persone, è molto rare, quindi mi sembra una situazione abbastanza...
C'è un altro problema di fondo, che poi in realtà la scuola è una monade autistica, perché a parte qualche docente illuminato, eccetera, e poi in realtà entro un film, questo film qua è pura costruzione. Cioè, i tempi di percezione di un ragazzo oggi, abituato che nasce con questa televisione, ogni 12 minuti gli devi dare lo stacco. Ovviamente non è che tagli questo documentario e metti la pubblicità, ma lì, qui c'è. Infatti, se mediamente uno si mette col cronometro, ogni 5-6 minuti accade comunque qualcosa, che è la tecnica dello spiazzamento, è proprio tecnica, è pura tecnica, no? Però bisogna saperlo usare. Laddove non c'è, e lì deve subentrare l'insegnante, che montatore in diretta, che ferma il film, interviene, spiazza e ricomincia. Cioè, perché poi bisogna anche saperli usare, non necessariamente per un uso didattico il film va visto nella sua interezza, se ne possono vedere parti, vari film per ricostruire una lezione, ma è un lavoro quello lì, però bisogna avere le competenze e le conoscenze comunque, non è che si improvvisa, perché l'uso che se ne fa oggi è soporifero. Cioè, quando si vuole, che ne so, svoltare l'ora, si mette il film e abbiamo chiuso così.
Infatti, quello che dicevo io prima, la
esatto,
tra lo storico, ne so qualcosa, perché tra lo storico e poi quello che deve mettere a frutto le 30 cartelle che lo storico ha tirato giù per farle televisive, è uno scollamento micidiale, diventa quasi impossibile a volte.
Cioè, un film, cioè, paradossalmente funziona meglio un film come Forrest Gump, se vuoi raccontare un periodo, che non tanti documentari soporiferi. Cioè, poi bisogna anche sapere usare i materiali. Forrest Gump è un film che è piaciuto moltissimo ai ragazzi, cioè, ha una fascia di età di incredibile, però anche lì va interpretato, insomma, perché
Volevo dire una cosa a questo proposito. Ci sono tanti gli archivi, secondo me dobbiamo uscire da una certa genericità quando usiamo questa parola, perché appunto in Italia gli archivi più forti sono l'archivio del Luce, che sa che di cosa si occupa, prevalentemente tutte cose precedenti la Seconda Guerra Mondiale, e poi per acquisti fatti sono i cinegiornali degli anni 50-60, tipo la Settimana Incom e altri, che hanno raccontato un'Italia che era l'Italia che andava al cinema, cioè venivano proiettati nelle serate in cui c'era un film normale, quando ancora i telegiornali non c'erano, che è poi quell'hummus a cui è pescato anche Fellini per fare La Dolce Vita, cioè un cinema che mi è capitato di vedere recentemente, che aveva anzi una gran forza parodistica e ironica, specialmente sul divismo che veniva a Roma negli anni di Hollywood sul Tevere. I giornalisti non avevano nessun atteggiamento piageristico, anzi erano precorni di voglia di sfottere, di prenderli in giro, specialmente quando venivano questi personaggi, non so, come John Crawford, un po' ammazzate dell'età, o la stessa Gloria Swanson. C'era proprio un testi scritti anche da dei giornalisti e degli scrittori importanti come Ennio Flaiano, che avevano un atteggiamento fortemente satirico e ironico. Quindi questa è una delle fonti che però è costosa, perché ogni minuto che tu vai via a chiedono delle cifre assolutamente impossibili per un autore che comunque sia si muove su altre dimensioni, diciamo, finanziarie, e che non ha alle spalle una televisione. Poi ci sono Rai Take, che effettivamente ormai, essendo in atto da fine degli anni 50 fino ad oggi, ha qualcosa di incalcolabilmente superiore a quello che è il Luce. Io adesso ci sto lavorando per i problemi della scuola, i primi giorni e i secondi giorni di scuola, il materiale che ha la televisione, anche se è un materiale a volte edificante, un paragovernativo, però come noi abbiamo capito che potevamo usare i materiali dei cinegiornali Luce, quelli del fascismo, per dimostrare il consenso, quindi facendo anche una lettura antifascista, perché non c'era niente di più antifascista che vedere certi i gerarchi che saltavano i cavalli o il cerchio di fuoco, così vedere l'Italia democristiana degli anni 50 e il 47, 48, eccetera, che racconta come si dicono le preghiere a scuola, cioè c'era una impostazione effettivamente molto, molto conformista, ma anche molto ottusa, quindi c'era un'idea della scuola che ancora non aveva neanche bene raccapezzato cosa dovesse essere dopo il ventennio. Poi i grandi archivi che raccolgono cose ci sono quelli sulla resistenza, poi ce ne sono altri che sono ormai le cineteche, per esempio la Cineteca di Bologna ha tantissimo materiale. Il problema è dei costi, specialmente se uno vuole, come diceva prima Guido, fare un racconto storico a tutto campo. Se hai solo i materiali delle due agenzie che vendono queste cose in maniera molto costosa, hanno dei rapporti, la RAI con Luce riesce a avere degli sconti, ma in genere i costi sono alti, i film sono quasi diventati proibitivi, non li puoi più usare per questioni di diritti. E oggi, diciamo così, l'evocazione storica, il documento, sta diventando sempre più lo spettacolo, per una ragione molto semplice. Che mentre i cineoperatori del fascismo o quelli della settimana Incom e di altri cinegiornali, e soprattutto i cinegiornali americani, francesi, tedeschi, russi, erano fatti da grandi operatori, immagini comunque sia di grande livello, gli operatori americani che seguivano l'offensiva americana dal luglio del 43 fino al 45 si agivano sul fronte di guerra come in un set cinematografico, la gente che aveva lavorato con Hitchcock, con Billy Wilder, cioè erano gente comunque sia forte, che quando doveva riprendere una fucilazione avevano tre macchine da presa e quindi si montavano la fucilazione così come una scena di film. Ora tutto questo non c'è più, oggi ci sono come fonte storica da un punto di vista di immagini i telegiornali. Ora voi sapete le immagini dei giornali quanto sono brutte. Nel periodo degli anni 80, in cui il colore ancora tecnicamente non era perfetto, è un materiale quasi inutilizzabile e poi i sonori assolutamente impraticabili per molti aspetti. Quindi si leggerà la storia a un livello di documentazione visiva molto inferiore dei documenti formidabili del passato, il bianco e nero abbagliante. E infatti perché tutto viene fatto sul bianco e nero? Perché i documenti a colori hanno un altro peso, un'altra portata, sono meno efficaci e lo spettatore avverte la voglia di vedere delle cose che abbiano anche una loro validità estetica. Quindi lì potrebbe subentrare la ricostruzione fatta dal cinema. E solo che il cinema per avere un minuto di un film è una cosa che implica non solo un costo, ma la richiesta di diritti che arrivano, molto spesso non si sa chi detiene questi diritti, quindi la cosa è molto complicata. In più, e concludo, non so, il ACAB, che è un archivio che detiene i documenti di Antonello, teoricamente potrebbe dire, visto che la strada era quella di un documentarismo, di cui stasera abbiamo visto un esempio, vorrei allargare l'archivio a chi magari produce cose di questo genere, a chi è attento a certi fenomeni, a chi può essere interessato appunto a una lettura dei fatti attraverso un autore che si pone rispetto ai temi in maniera tale da poterli sviscerare. C'è l'archivio del movimento operaio, io ci ho lavorato, so cosa c'è, ci sono molte sfilate. Allora le sfilate va bene, ma sfilate un giorno una sfilata, un altro giorno una sfilata, non è che racconti, voglio dire, in maniera così accattivante, serve intervenire, quindi allora io mi invento sempre dei montaggi molto fantasiosi. Però questo è il punto, è che c'è come una specie di anchilosi dell'archivio su dei materiali che più o meno sono gli stessi e molto spesso vengono messi da parte per degli interessi di questi archivi, che non sono archivi pubblici, certo. chi come quelli che Antonello è andato a stanare, perché anch'io sono andato lì agli archivi, vai lì, chiedi di vedere una cosa, ti mettono in una moviola, ti vedi una cosa, se ti piace la puoi portare via, devi solo pagare il prezzo del riversamento, perché sono archivi pubblici, non possono fare speculazione su qualcosa di pubblico, perché questo è un pubblico servizio. Quindi quando c'è stato il periodo cui ho lavorato su materiali di cineoperatori, le immagini che poi hanno avuto un così grande successo erano immagini incredibilmente a prezzo accessibile, perché erano state vendute così come venivano vendute a un passante che entra in un archivio e chiede di consultare se un filmato per vedere se suo fratello era sul fronte dell'offensiva italiana in Sicilia. Quindi questo in Italia non c'è, anzi l'istituto Luce è tale che essendo in una situazione disastrosa da un punto di vista economico e anche strutturale, fa pagare queste cose per pagare gli stipendi del suo personale, per cui, come spesso accade nelle istituzioni, tutto il denaro finisce per pagare il personale e non c'è il denaro per in qualche modo acquisire altri materiali magari dall'estero, e quindi è sempre lo stesso materiale che gira. Questo significa che abbiamo degli archivi fermi e il cui uso è un uso sempre molto condizionato e certamente non libero. Questo è una cosa che anche l'Associazione Documentaristi Italiani ha fatto presente ai ministeri vari che si sono succeduti in questi anni, ma pur avendo sentito queste ragioni, questi motivi entravano in un orecchio sì uno dall'altro. Quindi la situazione è abbastanza complessa e non credo che purtroppo così in maniera imminente verrà affrontata e risolta.
Vorrei dire vorrei darvi un dato rispetto a quello che ha detto, che ha raccontato ora. Allora, l'Istituto Luce ha anche i materiali di fonte americana, l'arrivo degli americani a Roma. L'Istituto Luce mediamente ha dei costi che si aggirano, poi uno si mette d'accordo, tra i 500 euro a minuto, 600, 300, dipende dalla quantità. Ma la proprietà di quelle immagini non è nostra, è di fonte americana. I Combat Film l'avevano girato.
Sì, sì.
Allora, siccome ce ne servivano 3 anni fa, sto parlando di 3 anni fa, ci servivano alcuni minuti dell'ingresso degli americani a Roma, li abbiamo comprati in America, dove, senza andare in America ovviamente, abbiamo parlato con un ricercatore, per cui la ricerca, gli abbiamo spiegato più o meno che immagini ci servivano, che stavano anche a Roma, la ricerca più la cassetta che ci hanno inviato più la spedizione è costata $300, un'ora di materiale ci hanno mandato.
Vedi.
Gratis, un'ora. Quei 3-4 minuti qui a Roma ci sarebbero costati 2-3 mila euro. Certo.
So che c'è. Io credo che diciamo mista di carne al fuoco, nel senso che una cosa sicuramente, infatti prima che lo dicesse Italo mi veniva in mente che ho passato un anno nei National Archive con tanto di golfino fino perché fa un freddo di Dio e non sai neanche che stagione sia, e effettivamente la democrazia, diciamo così, si deve, non perché l'America sia un paese particolarmente democratico, ma ci sono dei tratti che storicamente dicono un percorso su cui riflettere, che in questo senso e la Library of Congress e il National Archive sono il simbolo di un'idea che la storia non ti appartiene da un punto di vista della privatizzazione, ma della là c'è tutto. Poi ci sono alcune cose che non sono free, ovviamente, ma non so, la Ford Collection, che è una delle cose più belle che abbia mai visto, 35 mm, una purezza di questo, appunto, scegli il pezzo, te lo trasferiscono e tu, cioè, tutti i materiali che sono liberi. Il fatto che non esista tutto questo crea dei problemi molto grossi. Io credo che crede problemi molto grossi anche il fatto che piccoli archivi come Hackard, noi lo sappiamo perché su questo stiamo riflettendo da tanto, ce ne sono tantissimi, perché come Antonello c'è stata un'intera generazione di straordinari documentaristi, non so, di Giovanni,
Libero Bizzarri,
come si chiama quello di cui abbiamo avuto le cose?
Carbone, Mario Carbone,
Mario Carbone,
Cecilia Mangini,
diciamo così, che c'è una ricchezza straordinaria di immagini che sono, rischiano di essere completamente perdute. Quelle che ci sono non sono accessibili per i posti. Dall'altra c'è una rete, e in Europa sarà così anche peggio, un patrimonio straordinario che rischia di essere perduto se non c'è una volontà politica, politica in senso lato, per porre il problema della memoria in un paese. Io credo che i nostri sforzi, certo, possiamo fare mettiamo resistere, ormai di moda solo resistere, e neanche molto. E non andremo molto più lontano. Io credo che bisogna provare una strada su questo, perché anche la rete delle piccole memorie non sarebbe importante. Noi possiamo aprire Hackard, possiamo regalare una cosa, chiunque si presenti, ma non risolverà. L'altro punto che io credo che però non dovrebbe cadere è il problema dell'uso dei materiali, che non è solo un uso, come posso dire, dal punto di vista della competenza dell'uso delle immagini. Io quando lavoravo con Antonello, che so solo usare la carta, capivo perfettamente cosa voleva dire sapere usare l'immagine. Io per esempio, che so scrivere, non ho la minima idea di come invece lavorare con le immagini. È una delle ragioni per cui io non le uso, per esempio, la mia maxi. Perché mi sbatto lì una cosa bellissima, ma poi mi mancano delle competenze fondamentali per l'utilizzare. Io credo che questo sia un problema molto grosso e che non è semplicemente una mancanza di alfabetizzazione, ma quello che Gallerano scriveva quando parlava dell'uso pubblico della storia, eccetera, eccetera. E il problema che diceva, che dicevate voi, non è un caso che tu hai le immagini, che se fai vedere un'immagine del fascismo può essere la cosa più straordinariamente fascista, perché la lettura che tu dai degli strumenti, delle immagini, no? Che così come nel qualunque tipo di lettura, non è così semplice affrontare questo. Mettiamola così, perché appunto l'uso pubblico della storia è un uso che può essere tranquillamente strumentale. Che cos'è vero e che cosa non lo è un problema molto grosso. Io lo dico perché io insegno all'università, io sto in un archivio, dovrei essere la persona che più in qualche modo è aperta a questo tipo, e invece ho delle grandi difficoltà. Quindi questo è un altro scoglio non indifferente. L'ultimissima cosa che volevo dire, per riprendere le cose che diceva Terenza, perché quelli sono ancora un altro piano, è un piano straordinario che io credo vada tenuto presente, proprio perché per non fare di ciò che sono le immagini accumulate e la pratica della conoscenza, due momenti diversi. Le cose che diceva Terenza sono estremamente. La possibilità di ricostruire il senso della storia, nel caso questi quartieri, anche nella pratica del tutto. Per esempio, a me questa idea quando me l'ha raccontata, che un quartiere che ha avuto degli episodi come appunto la presenza di ebrei che non ci sono più, che creano un buco storicamente non rimarginabile, diciamo, la possibilità di ritestare dal punto di vista dell'esperire anche direttamente la parte del corso, nel caso di lui lo esprimeva anche le immagini. questo è un problema che io penso sia altrettanto, diciamo così, e che richiederebbe a questo paese di ripensare come si insegna la storia.
Volevo soltanto dire che sabato questo, adesso sabato questo che
dopodomani
c'è uno studio che purtroppo non mi ricordo il nome, c'è uno studio al Pigneto di urbanisti e architetti che organizzano una passeggiata la notte dal Pigneto a Tor Pignatara con le cuffie, dove ci sono i racconti dei anziani che raccontano questi due quartieri. E ci sono dei cinema club tra Tor Pignatara e Pigneto, dove dimostrano tutti i film, dai documentari, film dai anni 50 fino adesso, girati su questi quartieri e in questi quartieri. Perché questo, appunto, un'operazione simile che ho provato di raccontare, che è stata fatta a Vienna, però comunque per dire materiale di archivio, però portato allo scopo di far rivivere anche l'adesso, cioè comunque appunto di ricreare un tessuto sociale per far conoscere la gente del quartiere, cioè comunque per...
Però vedi, si è sentita la necessità di dover creare l'evento, perché se no non ci... se avessi proposto questo lavoro in una scuola non sarebbe mai stato realizzato, e rientra nella logica dell'evento.
Ma per questo dico, il livello deve cambiare, cioè il livello deve ripensarsi anche.
Io credo che oltre alle difficoltà che avete iniziato voi, quindi delle politiche culturali, la mancanza di fondi, la mancanza di autorganizzazione, non sottolineerei un aspetto, che è stata la sottovalutazione della storia accademica nei confronti degli strumenti della modernità, insomma. E credo che in qualche modo si sia arrivata molto tardi la storiografia ad utilizzare per esempio il materiale audiovisivo del Novecento come documento, tant'è vero che ancora qui se ne discute a livello storiografico se sono documenti di serie A, di serie B, non sono... E credo che questo abbia creato una dicotomia strana, tra l'altro, in questo paese della storia. Faccio un esempio di subito. La storiografia ufficiale di sinistra si è occupata per la prima in Italia delle foibe. Cioè, è stato il movimento del Trentino, della storia della resistenza del Trentino, che per primo negli anni 50 ha fatto una ricerca della storia. Quella dimensione là non è mai uscita dal mondo accademico. Se ne è occupata la politica e la televisione quando è servita per una speculazione di tipo... Quindi c'è stato, anche per colpa degli storici, secondo me, un ritardo a capire che in fondo la storia si faceva con altri strumenti e che quindi anche altri strumenti di divulgazione doveva utilizzare. E credo che in parte la televisione italiana questa funzione nei primi suoi anni l'ha avuta. Dopo non è stata più, era stata una televisione di puro intrattenimento, comunque scivolata verso quella dimensione lì, perdendo anche la sua capacità di alfabetizzazione del linguaggio, esattamente un po' come la musica. Noi siamo un paese che ha una tradizione musicale spaventosa e nessuno insegna ai bambini a conoscere o a leggere uno spartito. Quindi, cioè questo, però in questo la storiografia ufficiale ha una seria responsabilità. E legato a questo, secondo me, c'è anche la perdita del senso collettivo della storia. Perché l'esperienza che ci dà Teresa, io ho subito pensato a Facebook, cioè a questa necessità che hanno tutti di ricostruire la propria storia. E poi ho pensato che in realtà in quel processo fatto nella strada a Vienna, la differenza è notevole, perché là si ricostruisce una dimensione, diciamo, collettiva e sociale del proprio essere. Su Facebook invece si ricostruisce la propria storia individuale, che oggi temo che la televisione, le trasmissioni, o comunque si tenda a generalizzare la dimensione degli archivi, perché ormai tutti fotografano con i telefonini, con le cose, anzi ormai tutti, e tutti si pongono in rete, quindi una dimensione pubblica, che però non costruisce generazioni e una storia collettiva. Costruisce l'esistenza singola di ogni singolo individuo che, privato delle proprie radici, cerca una sua identità, una sua dimensione utilizzando la tecnologia. Allora, proprio perché quella storia lì, secondo me, è una storia che nasce dal basso, ma ricostruisce una storia di tutti, per questo è importante, perché rompe appunto questo meccanismo, cioè riproduce e acquisisce la tecnologia nuova in una storia minima, che è la storia di una strada, che però sa riconnettere le cose. Ecco, io credo che se oggi non si lavora a questa dimensione qui della memoria, diventa un richiamo astratto, ideologico, sovrapposto alla realtà, che diventa appunto celebrativa, oppure evocativa, oppure nostalgica, ma non serve, cioè noi dobbiamo invece dire, dobbiamo prendere dalla storia quello che ci serve alle risposte dell'oggi, quindi dobbiamo porci le risposte, le domande dell'oggi e vedere se nella storia troviamo delle cose. E rispetto ai mezzi dei mass media, io credo che dovremmo sollecitare al massimo la produzione di materiali degli storici, per questo la scuola non forma insegnanti che usano la storia, perché la sempre più considerata uno strumento di serie B, un supplemento, un riempitivo, e quindi non ha proprio costruito le condizioni che la necessità.
Io volevo dire una piccola cosa, perché mi chiedo scusa, sono invertito, devo alzarmi alle 5, quindi allora volevo aggiungere una cosa. Io trovo molto giusto, no, il tempo che hai fatto, perché hai parlando delle poide, io ho lavorato con Martini la seconda serie, non la prima, quella che ha causato tutte quelle polemiche, e avevamo questi materiali sulle fobie che venivano dai combat film, cioè dagli cineoperatori americani che, come sapete, hanno occupato Trieste, insomma tutta la cosa. Quando a un certo punto è stato dato notizia ai giornali che sarebbero stati questi materiali, un certo brivido è corso nella spina dorsale un po' dei nostri politici. Allora il sottosegretario agli esteri era Fassino, del governo Dini era ora. E allora mi chiamò, perché allora c'era una situazione delicata in Jugoslavia, con gli scontri tra le varie etnie, tra i vari stati che costituivano la federazione jugoslava sotto Tito. Allora mi chiese se c'erano dei problemi di questa cosa. Io dico: guarda, non c'è nessun problema, nel senso che sono dei documenti, se vuoi te li facciamo vedere. Dice: no, mi fido, va bene. Dopodiché però il piccolo di Trieste, che invece portava avanti una vecchia linea su questi problemi, che non se ne doveva parlare assolutamente, per cui anche in queste immagini, pure realisticamente toccanti e comunque veritiere, dovevano non comparire. Un intervento che ha risolto la situazione, evitando addirittura un atto censorio dei fatti della stessa RAI, un'autocensura, lo fece sul Corriere della Sera Claudio Magris e anche sul piccolo di Trieste, dicendo: una delle ragioni per le quali siamo ancora, come dire, un po' nervosi rispetto a queste cose, perché le abbiamo sempre scartate, come se a un certo punto non sapessimo della loro esistenza, non le abbiamo volute vedere, e certamente, questo non per prendere una matita blu, ma la responsabilità dei docenti di storia in questi fatti, che è una specie di sonno ideologico in certi casi, è molto pesante. Per arrivare al secondo punto interessante di Facebook e di tutto il resto, si associa relativamente, ma ci provo, a quello che dicevo prima, le informazioni affidate solo ai telegiornali, che hanno, anche quello per esempio, sapendoli usare, certamente poi costruire un racconto. L'altro è una polverizzazione di storie, no? Ognuno si crea come un archivio personale. Quanto questa cosa qui possa servire non lo deciderà il singolo, lo deciderà qualcuno che comincerà a prendere in considerazione che, per esempio, gran parte della storia delle immagini finisce su YouTube, che non è Facebook, ma è certamente un archivio che, se puoi controllare, vai. Per esempio, ieri alla radio parlavano di un documentario trasmesso dalla RAI 63 sulle morti bianche, si interrogavano perché è nata l'idea delle morti bianche. Io sentivo questa radio, ho sentito che è nato dal fatto che hanno messo delle croci bianche a questi operai che erano morti a Torino, e quindi da quelle immagini lì che sono quindi, però quelle immagini lì che la RAI, per esempio, non so come, non ha mai considerato, sono finite da un telegiornale che le raccontava fuggevolmente su YouTube e su Articolo 21. Cioè, quindi sostanzialmente, per trovare poi i fili storici, ci vorrà anche che lo storico, in quanto docente, impari che la storia non si fa solo accumulando documenti e avendo la capacità di leggerli, ma tenendo conto di tutte le altre forme e fonti di documentazione che implicano uno sforzo non notevole, oltre che un aggiornamento. Noi sappiamo in quanti professori rispetto a questa cosa qui sono arretrati e c'è ancora il rifiuto di internet, se no addirittura i computer. Ecco. Chiedo scusa, ma io devo andare perché se no non dormo il tempo sufficiente. Vi ringrazio comunque.